Ersilia e le altre è il libro di Lucia Tancredi che nel racconto della lunga vita di Ersilia Bronzini Maino descrive quella che fu l'alba del femminismo in Italia, con gli ideali, i progetti e la concretezza di azioni che hanno portato alla fondazione dell'Unione Femminile Nazionale e poi all'asilo Mariuccia, che prende il nome dalla figlia morta a 13 anni e che nasce nel 1902 a Milano per dare asilo alle bambine e alle adolescenti abbandonate, abusate e sfruttate, per dare loro un'istruzione e poi un lavoro. Insieme ad Ersilia, Lucia Tancredi racconta la vita di tante altre donne, Ada Negri, Sibilla Leramo, Eleonora Duse, la regina Elena, ma tra queste si staglia la figura di Anna Kuliscioff, di cui a dicembre di quest'anno ricorrerà il centenario della morte. Sentiamo Lucia Tancredi, Ersilia e le altre, edito Punte alle Grazie.
Allora, quando ho deciso di scrivere il romanzo di Ersilia, mi sono resa conto innanzitutto che attorno a Ersilia c'è davvero questa sorta di amnesia collettiva, succede, e io penso che questo è il momento in cui la letteratura deve intervenire. È un po' sempre la lezione manzoniana: il verosimile letterario deve sempre sopperire a quelli che sono dei vuoti storici, per cui nessuno sa che Ersilia nel 1898, vale a dire quando si chiude il secolo, fonda l'Unione Femminile. E l'Unione Femminile mette insieme tutte quelle che sono le donne più incandescenti del tempo, perché attorno all'Unione c'è Ada Negri, Anna Kuliscioff, Sibilla Leramo, e poi Eleonora Duse, poi arriverà anche Rosa Genoni, la creatrice del Made in Italy, e la regina Elena, e quindi tutte quante vogliono far parte di quella che di fatto è proprio la cellula germinale del femminismo italiano. Nel 1902 Ersilia poi fonderà l'asilo Mariuccia, perché si rende conto che l'emancipazione delle donne non può trascurare quelle che sono le piscinine, vale a dire queste migliaia e migliaia di bambine che si muovono come una popolazione sommersa, veramente il sottosuolo urbano di Milano. A Milano ormai è cominciata la rivoluzione industriale che si sta facendo proprio sul corpo delle donne, vale a dire delle giovani operaie, soprattutto di queste bambine che non hanno statuto, non hanno cittadinanza, di fatto non esistono per nessuno, perché tra l'altro la nuova legislazione dell'Italia riconosce solamente i figli nati da religioni civili, quindi se ci si impegna ad andare a registrare all'anagrafe qualcuno lo si fa per i figli maschi, quindi sono bambine abbandonate, abusate, che Ersilia toglie dalla strada, dai bordelli, anche perché la prostituzione indiscriminata non distingue le donne dalle bambine, e quindi in questo villino rosa in via Monterosa donne e bambine insieme si chiedono che cosa significa diventare donne, cittadine, creature.
Infatti nel libro racconti anche il coraggio di Ersilia e delle altre donne, di queste sue amiche, di andare nelle case di questi uomini borghesi, di queste famiglie borghesi, per far capire insomma che qual era la strada giusta da intraprendere, però con grande sofferenza.
Io Ersilia e le altre in realtà sono le storie di 46 donne. Alcune sono donne speciali, però io volevo un libro militante che non creasse dei santini sulle donne eccezionali. Io volevo che si parlasse di tutte. Infatti, in questo racconto corale ci sono donne conosciute, sconosciute, ma tutte partecipano insieme di questa grande incandescenza, di questo grande coraggio. Il coraggio di queste donne che escono da questi ginecei secolari e si guadagnano la piazza, una visibilità, e soprattutto si mettono insieme nell'idea che da sole non si arriva da nessuna parte. Tutte si muovono in quella che è la nuova Italia, che nasce come un'Italia laica, quindi un'Italia che doveva emanciparsi da questa sorta di ancien regime, e quindi l'Italia che nasceva, ma di fatto è l'Italia del patriarcato. Per cui la legge vieta innanzitutto qualsiasi diritto alle donne. Le donne di fatto non esistono, non votano, possono studiare ma non possono esercitare le professioni liberali. Tra queste donne ci sono tante dottore, Anna Kuliscioff, Amalia Moretti Foggia, ma di fatto non possono lavorare. Quindi loro che non hanno nulla si prendono tutto. È questo quello che mi piace di loro. Il fatto che a questo punto della partita loro davvero si gettano allo scoperto. E quello che fa Ersilia e quello che fanno le altre è anche accettare la provocazione, accettare lo scandalo, sapendo che hanno contro non solo le forze più conservatrici dei liberali, ma molto spesso hanno anche il fuoco amico dei liberali, dei socialisti. Per esempio, quando insieme fondano il movimento contro la tratta delle schiave, che proprio mette sotto accusa la prostituzione indiscriminata, si trova contro gli stessi socialisti. Vale a dire che il patriarcato non è disposto a riconoscere l'emancipazione femminile. Quindi da una parte ci si trova di fronte, ma anche la scienza, se pensiamo che la scienza del tempo, la scienza di Lombroso, le donne così raggruppa in tre scomparti, che sono la prostituta nata, la donna criminale e la donna normale. Quindi anche la scienza pretende di classificare le donne. Quindi questo significa mettersi davvero contro tutti, però c'è anche da dire che accanto a queste donne ci sono gli uomini, perché quando Ersilia e le altre fondano l'unione femminile, per la legge loro non possono neanche registrare questa associazione. Quindi chi aiuterà Ersilia sarà suo marito, Luigi Maino, avvocato e tra l'altro deputato socialista che si professa femminista ante litteram, cioè Filippo Turati. In realtà sono poi tanti gli uomini che aiutano queste donne, e questo mi piace perché mette luce sul fatto che non bisogna parlare solo di femminismo, ma i femminismi, e come dice in questo momento la trans femminista Bell Hooks, il femminismo è davvero per tutti. Quindi è stato ed è un movimento in cui ognuno può riconoscere le ragioni proprio della propria differenza nell'ambito di una comunità condivisa.